2024. Internet, scienza, tecnologia.
Le 22:46 minuti, buona serata, ancora una buona serata da Enrico Pagliarini. Siamo con due dei protagonisti del Telecom Future Center, ovvero con il direttore di questo nuovo museo presentato a Venezia, Roberto Saracco, e con Andrea Granelli, che è l'amministratore delegato di Telecom Italia Lab. Adesso vorrei entrare assieme a lei, direttore, che quindi conosce, direi, palmo dopo palmo questo museo. Vorrei entrare, quindi vorrei che lei ci spiegasse un po' come è fatto. Prima però mi può spiegare ai nostri ascoltatori dove si trova, quindi diciamo dal Ponte di Rialto, prendendo come punto di riferimento questo, nel centro di Venezia, come si fa ad arrivare al Telecom Future Center?
Allora, dal Ponte di Rialto, andando verso San Marco, incontriamo un campo che si chiama Campo San Bartolomeo e immediatamente dopo Campo San Salvador. Non si può assolutamente sbagliare, c'è una chiesa molto bella e di fianco alla chiesa c'è l'ingresso del Future Center, c'è un enorme stendardo rosso che richiama immediatamente l'attenzione.
Quindi è abbastanza facile, insomma.
Sicuramente.
Senta, allora, entriamo in questo museo. Come lo avete pensato? Perché l'avete strutturato come lei ci racconterà?
Lo abbiamo pensato per soddisfare quelle che sono, riteniamo, le spinte che portano una persona, un turista a Venezia. E chi va a Venezia che cosa va? Va per vedere la storia, per rivivere la cultura, l'arte. E infatti appena entra dentro questo primo chiostro del museo, oltre a vedere ovviamente il chiostro in sé, il porticato rinascimentale, vede anche tutto un insieme di personaggi che lo accolgono. E questi personaggi sono i personaggi che tutti più o meno abbiamo nella nostra mente quando pensiamo a Venezia. Goldoni, Marco Polo, Vivaldi, Tintoretto, Canaletto, per citarne soltanto alcuni. Sono 15 e ci raccontano con le loro parole quello che era la Venezia dei loro giorni, quello che hanno fatto e come hanno fatto a farlo. E in questo modo ci invitano a riflettere come in un certo senso la vita sia molto cambiata grazie alla tecnologia di cui oggi disponiamo, ma come in un certo senso sia anche molto uguale a quello che era. Quindi i problemi che affrontavano loro sono poi ancora in fondo gli stessi problemi che affrontiamo noi. Ecco, questo è quindi il primo chiostro di incontro con Venezia, con i personaggi, con la sua storia, con la sua cultura.
Quindi quasi il passato serve per farci ben capire com'è e come sarà il futuro, insomma.
Sicuramente, in un certo senso, Gian Battista Rix ci dice che la storia si ripete, no? Ma in effetti non è tanto forse che si ripeta quanto le nostre aspirazioni di base rimangono quelle che sono. E se pensiamo, le telecomunicazioni hanno in fondo una storia molto molto piccola, no? Se la rapportiamo alla storia dell'uomo. Tutti questi personaggi non sono vissuti in un'epoca in cui c'erano le telecomunicazioni, ma sono vissuti in un'epoca in cui le comunicazioni, come peraltro qualunque epoca, hanno avuto un ruolo importantissimo. Se si pensa al Doge, ad esempio, uno dei nostri testimonial, il Doge Dandolo, quello delle crociate, aveva il problema di comunicare con i posti più distanti del Mediterraneo e comunicare in modo estremamente efficiente per riuscire a portare le navi e le derrate relative esattamente in quel posto nel momento in cui queste servivano. Quindi i problemi di comunicazione c'erano. Poi pensiamo a Marco Polo, insomma, è andato nel Katai, in Cina, e ha raccontato di com'era Venezia, e poi quando è tornato indietro ha comunicato ai suoi veneziani com'era il Katai, e nessuno lo credeva perché dice: vi racconto cose così meravigliose che non mi crederete mai. Ecco. Quindi la comunicazione è un
problema che rimane, insomma.
Che rimane, senz'altro.
E quindi non è una novità, insomma, è proprio il modo di affrontarlo invece la novità. E allora vorremmo appunto capire, all'interno del museo, di questo museo che ci presenta il futuro, come si entra in contatto con il futuro, esatto.
Ecco, allora c'è un primo ambiente che si chiama Due passi nel domani, in cui quello che si vuole cercare di spiegare è come con dei nuovi sistemi, nuove tecnologie, nuove applicazioni, sia possibile comunicare non soltanto con la voce, come stiamo facendo stasera, ma comunicare anche le sensazioni, comunicare con le immagini, ma in modo estremamente semplice, quindi senza aver bisogno di telecamere sofisticate, di cose complicate. C'è ad esempio una postazione in cui viene data al visitatore un pezzo di plastica sostanzialmente, con questo pezzo di plastica il visitatore può disegnare su un tavolo di cristallo, che è una cosa tutto sommato stupefacente. Forse ancora più curioso è il fatto che dopo che lui ha finito questo disegno colorato come lo vuole, schiacciando un pulsante virtuale che non esiste, che è di nuovo proiettato soltanto su questo tavolo di cristallo, vedrà che questa immagine che lui ha disegnato quasi per magia va a finire su un telefonino e quindi lui si vedrà il telefonino squillare e gli arriverà questa immagine sul telefonino. In un'altra postazione invece ha l'opportunità di sentire un oggetto che in realtà non esiste perché soltanto rappresentato sul video, ma potrebbe essere anche un oggetto che si trova a migliaia di chilometri di distanza. Ha in mano una specie di penna e con questa penna vengono ricreate tutte le sensazioni che lui proverebbe se effettivamente toccasse questo oggetto. È una dimostrazione accattivante sicuramente, ma è una dimostrazione che è stata ripresa dall'Università di Stanford con cui abbiamo lavorato e che viene utilizzata realmente per addestrare i futuri medici a fare delle operazioni prima di operare su un paziente reale.
Beh, adesso lei sarà così prepari ad entrare nella prossima stanza per illustrarcela. Vorrei però chiedere al dottor Granelli, che lo ricordo è l'amministratore delegato di Telecom Italia Lab, un po' di cifre per quanto riguarda il tempo e anche le risorse, il denaro che è stato utilizzato per creare questa struttura. Quanto tempo ci avete messo?
Ma noi ci abbiamo messo, diciamo, non più di 5 mesi. È stato uno sforzo intenso, dalla concezione è stata creata una squadra che direi fortemente multidisciplinare, non solo i tecnologi che erano, diciamo, i principali artefici perché hanno creato queste tecnologie, ma anche gli esperti, diciamo, di marketing, gli esperti di usabilità che hanno semplificato il loro racconto. Ecco, ricordo che l'obiettivo di questa realtà, di questo museo, non è lo stupore tecnologico, ma è raccontare che anche la tecnologia più complessa può essere spiegata in maniera semplice, perché uno degli elementi più importanti è ridurre quel rigetto, quella paura che la gente, soprattutto quella semplice, ha nei confronti della tecnologia. Poi, appunto, dicevo, aspetti di comunicazione, l'ambiente è molto bello, abbiamo dovuto interagire con la soprintendenza perché mettere della tecnologia in un ambiente che è un patrimonio storico non è cosa semplice. Hanno lavorato degli architetti, ci sono degli straordinari tavoli disegnati da De Lucchi, un grande designer dell'Olivetti, che ha concepito un tavolo di cristallo con i video sotto nell'Internet Café. Ecco, quindi un lavoro di squadra, un tempo molto stretto, come accade nei grandi progetti, dove l'obiettivo è molto stringente e quindi si superano tutte le difficoltà che solamente una grande iniziativa articolata può portare. Quindi è stata una sfida, devo dire, non solo nel mettere insieme tanti ingredienti, ma anche nel fare in modo che in pochi mesi un'idea diventi una realtà.
Senta, quanto ha investito Telecom Italia?
Ma complessivamente abbiamo investito 2 milioni di euro, che è una cifra certamente importante, ma devo dire contenuta, se poi uno si va nel luogo e si rende conto di quanta sofisticazione c'è. Abbiamo dovuto fare moltissime cose ad hoc, e se vogliamo in questo caso ci è venuto in aiuto la grande intelligenza e sapienza del design italiano, che è riuscita a contestualizzare, a integrare in maniera sapiente i prodotti più innovativi della tecnologia in un ambiente straordinariamente antico e raffinato come potevano essere i chiostri del Cinquecento.
Il vantaggio era che comunque la sede era già di Telecom Italia, cioè la storica,
certo, la sede,
storica sede della Telecom.
C'era storicamente la centrale di Telecom Italia, la centrale telefonica, doveva essere per definizione al centro di una città per ridurre i costi di cablaggio. La centrale nel frattempo con l'innovazione tecnologica si era ridotta in un piccolo spazio, c'era un gruppo di persone che già era lì, ma era un gruppo di studiosi, insomma. Un conto è avere un gruppo di studiosi che studiano gli scenari del futuro e un conto è aprire uno spazio al pubblico. E quindi devo dire lo sforzo, la nuova missione supplettiva ad integrazione che abbiamo portato al Sputo Center è certamente una cosa che ci ha comportato notevoli riflessioni anche sul modo di organizzare gli spazi, quindi avere uno spazio solamente per il pubblico e uno spazio invece chiaramente che rimane riservato per le persone di Telecom Italia.
Tra poco io le chiederò di illustrarci molto brevemente, esemplificando molto, quali sono alcune delle tecnologie che Telecom Italia Lab, il laboratorio, o meglio direi i laboratori, perché sono più di uno, di Telecom Italia, hanno utilizzato e trasferito, come lei giustamente diceva, semplificando all'interno del museo. Adesso continuerei questo viaggio che abbiamo iniziato con il direttore del Future Center. Saracco, qual è la prossima stanza che ci offre alla visita?
Ma io la prossima tappa la farei nel secondo chiostro. Il secondo chiostro è dedicato alla voce. La voce è protagonista e la troviamo in diverse dimostrazioni che in parte ci stupiscono, in parte penso ci convincono sull'utilità effettivamente della voce. E partirei proprio dal centro del chiostro, dove è situato un bellissimo pozzo. Voi sapete che a Venezia, pur essendoci tutta quell'acqua che c'è attorno, non c'è acqua da bere. E quindi gli antichi cosa facevano? Raccoglievano l'acqua piovana, e quindi in ogni cortile praticamente c'è un pozzo. Noi abbiamo ancora questo pozzo con l'acqua piovana dentro, ma in questo pozzo abbiamo inserito alcune tecnologie che consentono al visitatore di parlare con il pozzo e farsi, ad esempio, predire il futuro, no? Quello che uno ci si aspetta da un pozzo quando parla l'oracolo dentro, no? E si parla in linguaggio naturale, in modo molto tranquillo, il pozzo fa delle domande, tu rispondi, dici quando sei nato e lui ti predice il futuro. Non so quanto sia accurata la predizione del futuro, ma il punto non è tanto quello quanto, ovviamente, far capire quanto sia facile il dialogo. Un'altra delle postazioni che abbiamo, questa volta lungo i contorni sotto il porticato del chiostro, è una dimostrazione di nuovo che ci fa capire com'è facile parlare con una macchina, e questa volta la macchina impersona Einstein, un personaggio che è un po' nell'immaginario di tutti, e noi possiamo chiedergli qualunque cosa. Proprio ieri ero lì e una signora non credeva al fatto che potesse chiedere qualunque cosa e mi ha detto: ma veramente qualunque cosa? Io ho detto: guarda, io non lo so, lei provi, no? E questa signora ha chiesto a Einstein, dice: ma che cosa ti piace mangiare? E Einstein ha risposto: qualunque cosa cucini la mamma, no? Poi gli ha chiesto,
ma è anche un Einstein simpatico.
È un Einstein simpatico, in effetti. Poi la sua amica, che è rimasta molto stupita, ha detto: ma io sapevo che Einstein non portava le calze, proviamo un po' a chiedergli come mai non portava le calze. E Einstein ha risposto di nuovo in modo molto simpatico, dicendo che lui da piccolo aveva scoperto che aveva un pollicione, un alluce che bucava sempre la calza, e da quel punto non ha più messo le calze. Quindi, come vede, è una cosa molto simpatica, ma sicuramente è coinvolgente, no?
Per fare capire appunto quanto la tecnologia poi sia, o comunque dovrà diventare sempre più semplice per essere utilizzata tutti i giorni. Io ne approfitto, mancano pochi minuti al termine della nostra trasmissione, di questa prima parte della trasmissione. Dunque, allora, dottor Granelli, quali sono molto brevemente le tecnologie? Io immagino che questa che Saracco ci ha citato sia una di queste, cioè la sintesi vocale.
Esatto, alcune delle più certamente impressionanti per me sono certamente le tecnologie vocali, che permettono da una parte di interagire col computer, quindi esprimersi in un linguaggio normale, parlato, e il computer comprende e risponde. E quindi questa è un'applicazione che è stata sviluppata nei laboratori, dove certamente l'Italia ha un ruolo importante, proprio perché la cultura del parlato è una cultura che viene più dal mondo latino che dal mondo anglosassone, e permette di fare cose straordinarie, permette a persone che non conoscono il computer di interagire con le macchine. Altro esempio è tutto il mondo dell'intelligenza artificiale. Il caso di Einstein citato prima non era banalmente un risponditore che dice delle parole a caso, ma era un sistema che, parlando e interpretando tutte le frasi di Einstein note dalla sua storia, riesce poi in qualche modo a ricostruire delle risposte, diciamo, comprensibili. Un'altra realtà importante è il mondo multimediale, quindi la capacità di mandare immagini anche, diciamo, usando terminali anche molto semplici come i telefoni, quindi comprimendo l'immagine in maniera da renderla facilmente distribuibile. Quindi questa è pure una tecnologia estremamente importante. La capacità di rappresentare il viso, per esempio il movimento della bocca, che permette di creare quelli che sono chiamati gli avatar, questi personaggi un po' veri o un po' artificiali che si muovono e muovono anche le labbra quando parlano, quindi questo aumenta il grado di verosimiglianza.
E poi potremmo, immagino, continuare.
Sono utilizzate, ribadisco, la cosa veramente importante non è generare lo stupore, ma in qualche modo piegare queste tecnologie e applicazioni che facciano percepire in maniera immediata l'importanza di queste tecnologie per la nostra vita quotidiana. Quindi, se vogliamo, è un po' un lavoro di banalizzazione, di semplificazione, che, come spesso si sa, semplificare è forse la cosa più difficile.
Esatto, questo è uno dei problemi della tecnologia. Bene, io ringrazio il direttore del Future Center, Roberto Saracco. Immagino che lei, Saracco, abbia tantissime altre cose da dire, ma purtroppo il tempo questa sera non ce lo permette, e quindi rimando i nostri ascoltatori alla visita di questo museo. Ringrazio anche Andrea Granelli, dottor Granelli, amministratore delegato di Telecom Italia Lab. Grazie della disponibilità a entrambi. Questo è 2024, ci fermiamo. Io tra poco vi ricorderò qualche indicazione su come raggiungere il museo. Adesso non c'è più tempo. Le notizie di GR24. Ci sentiamo tra poco.